Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Inizio un po' brusco con questo stacco tra quelli preferiti di Pubblica. E cominciamo la trasmissione di stamattina ricordando che c'è un pezzo di umanità che afferma di stare per iniziare una nuova età dell'oro. Il pensiero ovviamente va, ed è il mio per primo, a Donald Trump, al presidente degli Stati Uniti, che insieme alla sua cricca di ricchi estremisti di destra ha preso possesso dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America, questo dopo certificate elezioni presidenziali. E per far questo, per iniziare questa nuova età dell'oro, Trump ha deciso di fondare i propri comportamenti su alcune basi conflittuali, come abbiamo imparato in queste settimane. Ad esempio, ha lanciato la politica dei dazi su alcuni beni importati, soprattutto dalla Cina, e ha lanciato poi anche proclami di conquiste territoriali dal Canada alla Groenlandia allo Stretto di Panama. Buongiorno e benvenuto al professor Guido Barbugliani. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Genetista dell'Università di Ferrara, ha appena pubblicato un libro con la terza dal titolo L'alba della storia, una rivoluzione iniziata 10.000 anni fa. Allora, quando l'umanità ha cominciato a coltivare i campi, ad addomesticare gli animali ed anche le piante, è iniziata, lei ci insegna attraverso questo libro, professor Barbugliani, è cominciata una storia diversa che è ancora la nostra storia. Da allora l'ambiente in cui viviamo, il cibo che mangiamo, il nostro aspetto, la nostra struttura sociale non sono stati più gli stessi. Allora io con lei, professor Barbugliani, vorrei cominciare questa mattina con una domanda scomoda. Quando Trump fa riferimento ad una nuova età dell'oro per gli Stati Uniti, per il suo paese, per quel pezzetto, per quanto importante, di umanità che rappresenta, ha secondo lei in mente l'impresa di quella rivoluzione che c'è stata 10.000 anni fa, che ha cambiato i nostri destini, quella rivoluzione che lei nel suo libro chiama la rivoluzione neolitica? Ne è consapevole in qualche modo Trump di questo quando prefigura addirittura una nuova età dell'oro per la sua comunità, per il suo pezzo di mondo?
Ma guardi, per quanto ne capisco io, Trump ha una sua agenda, che poi è quella dei super ricchi, come ha detto lei, del mondo, no? del turbocapitalismo che non vuole limiti, non vuole confini, non vuole regole. Io non credo che Trump abbia uno sguardo così ampio, sta facendo un po' quello che può in questo momento e forse non è neanche lui che prende le grandi decisioni. Però lei ha ragione a collegare questi discorsi con il Neolitico. Perché io avevo l'impressione, scrivendo questo libro sul Neolitico, di scrivere un libro di attualità. Nel senso che alcune trasformazioni che accadono davanti ai nostri occhi forse le capiamo meglio se facciamo un salto indietro di parecchi anni, insomma, quando la vecchia età della pietra, il Paleolitico, diventa la nuova età della pietra, perché cambiano tantissime cose nel comportamento delle persone e soprattutto nel DNA. Ecco, quello che mi autorizza a parlare di questi temi è il fatto che, come ha detto lei, cambiano profondamente i DNA delle persone, delle piante e degli animali. Ed è una rivoluzione che probabilmente ha stordito un poco i suoi protagonisti mentre succedeva, perché è stata forse la più radicale, la più profonda nel corso della storia. Questo lo dice un grande archeologo inglese che si chiama Colin Renfrew.
Professore, perché è importante andare a indagare, andare a mettere, e non so bene quale arto, il naso, le mani, le braccia, tutto quanto, la testa inclusa, in quelle vicende del passato? Perché lì troviamo la nostra attualità?
Perché sa, prima di allora, prima del Neolitico, l'umanità era costituita da piccoli gruppi di cacciatori che si spostavano, erano nomadi o seminomadi, non seguivano le mandrie degli animali che cacciavano, se qualcosa andava storto si spostavano da un'altra parte. Quando si comincia a coltivare i campi, e questo succede intorno a 11.000 anni fa nella mezzaluna fertile, e poi succede qualche millennio dopo in Cina, e ancora qualche millennio dopo nelle Americhe, nell'America centrale e nelle Ande e poi ancora in Africa, bisogna cominciare a stare fermi un poco, se non altro dal momento in cui si semina al momento in cui si raccoglie. E questo poi favorisce il fatto che si formino dei villaggi. Nei casi fortunati questi villaggi crescono, diventano città, nelle città ci sarà quello che coltiva i campi, ma anche quello specializzato a portargli l'acqua, quello che fa le tegole. E poi, siccome il mondo è sempre stato un posto pericoloso, ci vorrà qualcuno che difenda la comunità, e a questo punto ci vorrà anche qualcuno che comandi, che dia delle regole. Insomma, prende forma la società in cui siamo abituati a vivere noi, una società articolata, non più la società ugualitaria dei vecchi cacciatori e raccoglitori. Ci siamo ancora dentro e le trasformazioni ancora continuano, però è stato quello il momento in cui si sono messe in moto.
Lei cita più volte, e non solo all'interno di questo libro, un maestro di conoscenza e di scienza nel suo campo, il genetista Luca Cavalli Sforza, che ci racconta, professor Barbuiani, lei, che dentro le nostre cellule c'è tutto un messaggio che riguarda il nostro passato, e quello scienziato esimio che citavo un secondo fa ci ha insegnato a capire che lì bisogna andare a leggere, a capire le nostre origini, e lì ci sono messaggi fondamentali per il nostro presente.
Sì, guardi, Luca Cavalli Sforza è stato il più grande genetista italiano, insomma io gli volevo bene, penso che lui mi volesse bene, anche se io lavoravo per la concorrenza.
In che senso?
In qualche modo. Lavoravo in un gruppo che faceva capo a un antropologo statistico austriaco, Robert Sokal, che lavorava sulla costa est degli Stati Uniti all'Università Statale di New York. Luca Cavalli Sforza lavorava invece sotto il sole della California a Stanford, e i due gruppi si occupavano degli stessi problemi nello stesso periodo, negli anni 80 e 90 del secolo scorso. E quindi insomma c'era anche qualche tensione, perché gli scienziati sono gente magari anche sofisticata, però alla fine hanno anche delle componenti, come dire, tribali, insomma, arrivo prima di te, vinco io, quindi non è stato tutta rose e fiori, però effettivamente il contributo di Luca Cavalli Sforza è stato fondamentale, perché è lui che ha capito che leggendo all'interno del DNA delle nostre cellule noi in qualche modo riceviamo un messaggio dei nostri antenati. Bisogna saperlo interpretare, non è banale, ma questo messaggio viene da un passato così profondo per il quale non ci sono testi scritti, ci sono soltanto qualche dato archeologico, qualche dato fossile, e il DNA integra questi dati e ci permette di assistere a fenomeni del passato che altrimenti non riusciremmo a comprendere.
Professore, c'è una cosa rispetto alla quale lei mi ha sfidato più volte, ma è stato facile, è stata una sfida molto semplice, perché ancora adesso faccio fatica a capire un concetto che avverto però come questione fondamentale che lei pone nel suo racconto, dentro il suo libro, e cioè quando dice che la diffusione dell'agricoltura nel nostro mondo non è avvenuta attraverso un processo culturale, dice lei, ma si è diffusa un po' sulle gambe degli agricoltori. Io ci arrivo fino a un certo punto, ma non appieno, professore, mi aiuti a fare un passo in più.
Ci provo, naturalmente queste sono idee di Luca Cavalli Sforza, no? È lui che negli anni 70 del Novecento si è posto il problema di capire come si è diffusa in Europa l'agricoltura, perché quello che ci dicono i dati archeologici è che troviamo le prime tracce di attività agricole, che sono poi grandi concentrazioni di semi e strumenti utensili per l'agricoltura, prima nella mezzaluna fertile, poi in Anatolia, e da lì si diffonde verso ovest e verso nord fino a raggiungere il nord Europa nel giro di circa 5.000 anni, insomma 5.000 chilometri in 5.000 anni. Come ha fatto ad andare in giro l'agricoltura? Schematicamente possiamo immaginarci o un processo di natura culturale, cioè io sto qua, vedo quello un po' più a est che coltiva i campi e dico ma magari è una buona idea e provo a farlo anch'io, e quindi le idee viaggiano ma la gente resta ferma nel suo posto di origine. L'alternativa è che quelli che coltivavano i campi a un certo punto si trovavano così bene, erano diventati così tanti che avevano bisogno di nuovo territorio agricolo e quindi si spostavano un po' a nord e un po' a ovest. Naturalmente la realtà sarà stato un po' un compromesso tra queste due forme di diffusione, però lo studio dei geni iniziato da Luca Cavalli Sforza dimostra che c'è stata una grandissima migrazione in Europa proprio nel Neolitico a partire dall'Anatolia, e che quindi il meccanismo con cui si è è diffusa l'agricoltura e l'allevamento degli animali, è stato un fenomeno migratorio molto molto grande, al punto che, giusto per averne un'idea, se noi italiani ci chiediamo dove stavano i nostri antenati 10.000 anni fa, la risposta è la maggior parte di loro stava in Anatolia, non stava dove stiamo noi adesso. Quindi tanti antenati sono arrivati da lì e hanno introdotto, insieme alle nuove tecnologie di produzione del cibo, anche i loro geni e hanno cambiato anche il nostro aspetto.
Un'altra cosa importante che credo di aver imparato, professor Barbuiani, leggendo il suo libro L'alba della storia, è che questa fase che lei ci sta raccontando, cioè la fase in cui gli umani si sono dedicati prevalentemente a quella che è stata l'attività agricola che ha permesso loro di costituire villaggi, borghi e poi città, questo pezzo di vita dell'umanità è soltanto un pezzetto, un ventesimo di un complesso di storia dell'umanità che ci ha visti per lo più per i 19 ventesimi, quindi la fetta più grande di questa torta, ci ha visto nelle funzioni di cacciatori e di raccoglitori. Soltanto un pezzettino è dedicato alla cosa che appare come la più importante, professore. Quindi stiamo raccontando un pezzo piccolo della nostra storia.
Senz'altro, siamo tutti quanti miopi, no? Abbiamo grande importanza alle cose successe quest'anno, un po' meno a quelle di 10 anni fa, ancora meno a quelle di un secolo fa. Qui stiamo guardando l'intera storia dell'umanità. Allora, se siamo d'accordo che Homo sapiens, quelli fatti come noi, con un cranio come il nostro, comincia a comparire intorno a 200.000 anni fa in Africa, questo è il parere dei paleontologi, allora il periodo in cui Sapiens è riuscito a produrre il proprio cibo rappresenta gli ultimi 10.000 anni, quindi, come ha detto lei, l'ultimo ventesimo della sua storia. Prima, per molto tempo, andavamo a caccia e quindi le popolazioni erano molto piccole, molto limitate, perché è difficile trovare da mangiare con la caccia per più di 20-30 persone. Con l'agricoltura non sono tutte rose e fiori, perché per esempio mangiare carne nella preistoria era meglio che mangiare cereali. Oggi mangiamo troppa carne, ma all'epoca era il contrario. Però l'agricoltura permette l'accumulo delle risorse e si è visto che permette una crescita delle popolazioni. Con l'agricoltura si lavora di più, la vita è meno gradevole, però i bambini raggiungono più facilmente l'età della riproduzione, i vecchi vivono un po' più a lungo e la popolazione diventa più grande, al punto che deve mettersi in moto per trovare nuove risorse, nuovi campi da coltivare, e da lì tutta la storia che abbiamo appena raccontato.
Professor Barbuiani, ci si sposta anche di più, e quindi se le motivazioni degli spostamenti sono questi, c'è bisogno di cercare anche e di trovare più cibo, più campi dove quel cibo possa essere in qualche modo calcolato, coltivato, lei ci dice che questo spostamento dettato da queste ragioni dovrebbe anche contribuire a spegnere qualche allarme ingiustificato. A che cosa si riferisce, professore?
Sì, ma guardi, mi riferisco a due cose di cui parlo alla fine del libro, ma sono contento che lei le sottolinei, perché in fondo volevo andare a parare lì. La prima cosa è che l'umanità è sempre stata molto molto mobile, e quindi anche questa paura adesso che abbiamo della migrazione, indubbiamente è una paura in qualche modo fondata, cioè non è semplice per nessuno fare i conti con i grandi processi migratori che sono in corso adesso. Però dall'altro lato l'umanità ha sempre fatto così, e dovremmo riflettere sul fatto che, anche se molti insistono nel dibattito politico e sociale sul tema delle radici, no? Io ho le radici qua, quindi ho più diritti di quelli che vengono da un'altra parte, come dice il mio amico antropologo Marco Aime, in realtà noi non abbiamo radici, se guardiamo in basso, abbiamo piedi. Le radici servono alle piante per stare ferme, i piedi servono alla gente per andare in giro, e l'abbiamo sempre fatto ogni volta che era necessario. E indubbiamente, con i livelli di disuguaglianza che ci sono oggi al mondo, tanta gente sarà portata per i prossimi anni a cercare un destino migliore venendo nei paesi dove si vive meglio. Questo è un dato di fatto che credo nessuno possa negare. Poi naturalmente il fenomeno bisogna gestirlo, e questo non è il mio campo, però suggerisco per esempio i libri di Stefano Allievi, che sono fatti molto bene, e che appunto dice: non è possibile arginare la migrazione, non è possibile lasciarla andare avanti in maniera incontrollata, quello che si può fare è cercare di comprenderla e di organizzarla. Ma questo non è più il mio campo, sto semplicemente parlando dei lavori di un sociologo che mi piace molto.
E che tra l'altro è un abituale frequentatore di questi microfoni.
Sì. Lo so, perché poi lui sta a Padova, ma è milanese. L'altro discorso che cerco di fare alla fine del libro è che con l'introduzione dell'agricoltura noi incominciamo a modificare geneticamente le piante. Il mais di adesso è molto diverso dalla pianticina che era stata addomesticata nell'America centrale circa 7000 anni fa e che a lungo abbiamo considerato diversa dal mais perché aveva delle spighe piccolissime e il mais invece ha queste pannocchie molto grandi. Così. Abbiamo ricostruito grazie al DNA questi cambiamenti prodotti dai primi agricoltori che selezionavano le varietà che facevano loro più comodo, le incrociavano quando potevano oppure sfruttavano i frutti di incroci spontanei fra piante diverse, ma le hanno modificate molto profondamente. Ecco, una cosa su cui insisto molto è che il mais di adesso e il grano di adesso hanno delle spighe da cui i semi non cadono, quindi è molto più facile raccoglierle. Ma se i semi non cadono per terra, queste piante, senza l'aiuto dell'uomo, non possono più riprodursi. Quindi quello che noi adesso utilizziamo, quello che troviamo sugli scaffali dei supermercati, molto spesso è frutto di un processo di modificazione genetica fatta con scarsa consapevolezza, naturalmente, dai contadini degli ultimi 10.000 anni. Questo è stato un po' il senso dell'ultima parte del mio libro, che non vuol dire mettiamoci spensieratamente a coltivare OGM dappertutto, però dovrebbe farci pensare che le modificazioni genetiche delle piante hanno una storia molto lunga.
Professore, allora lei più volte ha evocato questa ultima parte del suo libro e io all'ultima pagina del suo libro voglio andare perché lì prendiamo almeno una questione che voglio vedere con lei adesso prima di salutarla. Lei scrive: questo libro che è arrivato alla fine nelle mie intenzioni voleva parlare di quanto la genetica abbia a che fare con la nostra vita e anche di quante questioni restino aperte nonostante i formidabili progressi degli ultimi anni. Salto qualche riga per poi citare ancora Guido Barbugliani. Possiamo dire con tranquillità che la sostituzione etnica è una bufala e che le discussioni sulle razze umane andrebbero lasciate alle spalle perché non portano a niente e non servono a niente, ma per provare a capirsi ci vuole un terreno comune su cui incontrarsi e se non è quello della conoscenza e della scienza non so dove altro lo si possa trovare e per prendere confidenza con questo terreno che può aver senso un viaggio nel passato come quello in cui ho cercato di accompagnare lettrici e lettori e ci ha accompagnato a fare un bel viaggio professor Barbugliani questa mattina e io qualche giorno prima leggendo il suo libro e la voglio ringraziare per questo. Qualche osservazione su queste ultime righe?
Beh, non posso che essere d'accordo visto che le ho scritte io, insomma. No, guardi, è un momento in cui ne parlavo anche con amici filosofi della scienza e la scienza non gode di grande reputazione, no? Gli anni del Covid hanno lasciato una profonda incertezza anche in persone in perfetta buona fede, non parlo delle sette contro i vaccini, sulla capacità della scienza di prevedere quello che ci sta succedendo e di gestirlo. E in alcuni casi è anche colpa degli scienziati che hanno comunicato male, non hanno trovato il modo giusto per fare capire che la scienza non è perfetta, che non dà delle certezze. La scienza riduce un po' alla volta il margine di incertezza, che è un'altra cosa. Però con tutto questo e anche ammettendo questa responsabilità, io non vedo come altro possiamo cercare di affrontare gli enormi problemi che ci stanno davanti se non su un terreno di dialogo e di razionalità. Se abbandoniamo il terreno della razionalità diventa una lotta di tutti contro tutti in cui prevale il più prepotente e io spero che non sia questo il destino a cui andiamo incontro.
Si direbbe in questa occasione, professor Barbugliani, sante parole, ma in questo caso si deve dire parole laiche, profonde e importanti. Grazie per essere stato qui con me stamattina, le auguro una buona giornata e a presto a risentirla.
Buona giornata a voi, arrivederci.
Guido Barbugliani, genetista, insegna all'Università di Ferrara e con lui abbiamo parlato questa mattina di questo suo ultimo libro che si intitola L'alba della storia, una rivoluzione iniziata 10.000 anni fa, pubblicato dalla Terza. Sono le 11:21 minuti, questa è Pubblica Radio Popolare. Voglio andare a salutarvi questa mattina con un brano di un articolo della rassegna stampa. Andiamo su Domani, l'autore è un geologo, è un divulgatore scientifico, un abituale presente nelle pagine di Domani, Luigi Bignami. E ci parla di questo asteroide che punta verso la Terra, ma di cui non dobbiamo avere alcuna paura e né farci prendere da alcun panico. E quindi, invocando un po' di pensiero scientifico, come ha fatto prima in maniera degnissima e saggia il professor Barbugnani, leggiamo un pezzo di questo articolo. Luigi Bignami scrive: il 27 dicembre scorso il telescopio di ricognizione Atlas in Cile ha individuato un asteroide battezzato 2024 YR4. Questo asteroide sarebbe in rotta di collisione con la Terra. La potenziale data dell'impatto? Il 22 dicembre 2032. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, scatenando timori e speculazioni, ma gli esperti invitano alla calma, sottolineando come la Terra sia costantemente bersagliata da detriti spaziali e come impatti catastrofici siano eventi molto rari. Il più celebre, quello di 66 milioni di anni fa, causò l'estinzione di massa che spazzò via il 75% delle specie viventi sul pianeta, dinosauri inclusi. Secondo le stime, eventi di tale portata si registrano una volta ogni 50 milioni di anni, scrive sempre Luigi Bignami. E poi ancora, ho perso la riga, più frequenti invece sono gli impatti minori, come quelli di Tunguska nel 1908, un impatto che rase al suolo un'area di oltre 2000 km quadrati in Siberia, oppure un altro evento ancora, l'esplosione di Chelyabinsk, questo molto più recente, nel 2013, che ha ferito circa 1500 persone. Ora, ritornando all'asteroide che punta verso il pianeta Terra, il 2024 YR4, è comunque sotto osservazione da poco più di un mese e la sua orbita, calcolata dagli astronomi, lo porterà a sfiorare la Terra con una probabilità di impatto stimata attualmente in 1 su 77, quindi una bassissima probabilità e una bassissima probabilità che si accompagna anche a un danno molto ma molto contenuto. Possiamo dire che terremo sott'occhio l'asteroide, lo faremo attraverso gli occhi attenti e attentissimi del telescopio da ricognizione Atlas che si trova in Cile, e su questo vi daremo tutti gli aggiornamenti prossimi venturi. Con la storia dell'asteroide andiamo a chiudere la puntata di oggi di Pubblica. Ringrazio ancora il professor Guido Barbugliani, genetista, docente all'Università di Ferrara, di essere stato qui con me stamattina. La linea tra poco passa a Calt, a Dira Rubini, e noi ci sentiamo come sempre alle 11, ci sentiamo domani ancora per una nuova puntata di Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!